compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare.
Io Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radiazione.info. Oggi che è mercoledì 11 aprile 2018, sono le 21:03 minuti primi. Sentite l'acqua che scroscia nei bicchieri, il mio compare che saluto,
ciao Laghi,
si scalda un pochino l'ugola, esatto. Se la lubrifica per le letture, perché questa è memoria resistente ed è un programma che noi definiamo di letture partigiane.
Assolutamente, noi proponiamo, riproponiamo sempre storie di questi ragazzi che prima dell'8 settembre 43, già da prima diciamo con i confinati politici, con quanti morirono sotto le mani dei sicari fascisti, confluirono poi in tanti nella lotta armata contro l'occupante tedesco e il serbo fascista.
Ma prima di tuffarci nel passato, uno sguardo al presente, una storia che abbiamo...
Mi dai sempre delle novità interessanti, io che povero...
Che abbiamo nostro malgrado raccontato questa mattina in rassegna stampa, anzi ha preso il posto della rassegna stampa, perché io e la mia co-conduttrice del mercoledì mattina ci siamo recati qua. Di fronte all'Ifo Spazio Chinatown, che è di fronte alla sede di Quadrato Meticcio, e ci siamo accorti che c'era nella sede di Quadrato Meticcio la Digos con dei fabbri che stavano cambiando, anzi avevano già ormai cambiato la serratura alla porta della sede. Ovviamente immediatamente, appena avvisati i compagni del Quadrato, si è creato un nutritissimo presidio anche di tanti solidali provenienti da altre realtà, ci sono state più di 30 persone davanti, e fondamentalmente quello che è venuto fuori è che l'ATER, sebbene il Quadrato Meticcio sia in trattativa da credo circa 6 mesi col comune per avere l'assegnazione formale del posto, si rifà ancora al fatto che l'associazione che prima del Quadrato gestiva, e stiamo parlando di più di 3 anni fa, il posto è in debito con l'ATAR di svariati mesi di affitto, e quindi adducendo questa come motivazione ha detto: c'è una morosità, voi siete sotto sfratto per morosità, e hanno proceduto con questo sfratto,
chiaramente con gli angeli custodi
un resoconto più dettagliato lo trovate già sul sito, perché questa mattina, a parte i vari aggiornamenti che abbiamo dato noi facendo da spola dal presidio alla radio, anche perché erano 3 metri in linea d'aria, quindi non è che ci volesse molto, abbiamo anche intervistato un compagno del quadrato che ci ha fatto una panoramica abbastanza completa della situazione prima dello sfratto, della situazione che ha portato a questo sfratto, che è stato comunque un po' inaspettato, e lo potete trovare appunto alla categoria intervista nell'home page della radio, vi invito ad ascoltarla. Ci eravamo lasciati con lui questa mattina con l'appuntamento per oggi alle 18, perché contattando poi le varie istituzioni con cui il quadrato meticcio è in trattativa per la sede, e facendogli presente che in un modo o nell'altro quella sede chiusa non poteva restare, perché oltre a ospitare l'associazione sportiva, che ricordiamo permette a decine e decine di ragazzi del quartiere di praticare l'attività sportiva gratuitamente, con 3 squadre di calcio maschile e una di calcio femminile anche.
Sì.
Oltre a quello è anche sede di uno sportello casa, uno sportello lavoro, è anche un punto di ritrovo ad esempio per il comitato delle bollette del teleriscaldamento, insomma è molto vicino alle problematiche del quartiere ed è un punto di snodo e di ritrovo delle lotte sociali che in un quartiere come il Rione Palestro ci sono, e sono anche tante, e il quadrato è uno dei posti come anche questo che cerca di catalizzare queste lotte e aprirsi e mettersi a disposizione di esse. Quindi ovviamente il posto chiuso non poteva rimanere, e c'era questa promessa da parte di un assessore della giunta comunale di Padova che oggi pomeriggio avrebbero restituito le nuove chiavi a quelli del quadrato. L'appuntamento era per oggi alle 18 e effettivamente le chiavi sono state restituite, quindi quello che era partito come uno sgombero in piena regola si è risolto di fatto come un cambio di serratura gratuito offerto da parte.
Esatto, è arrivato il mastro di chiavi.
L'unica volta, penso l'unico caso in quartiere da anni in cui l'ATAR si prende la briga di fare un po' di manutenzione a uno dei suoi stabili, perché di fatto gli ha cambiato la serratura e l'ha lasciato in gestione agli stessi.
Esatto, la cosa fa riflettere, perché comunque l'ATAR dice: voi siete morosi nei vostri confronti, nei nostri confronti, ma io vorrei sapere di chi è l'ATAR, appunto. Non è l'ATAR, non è certo pagata con i soldi di privati, bensì con i soldi pubblici.
Sì, ma lì poi oltre al danno la beffa, perché l'ATAR asseriva: ah, ma noi cosa ne sapevamo che c'era quadrato meticcio dentro? Noi sulle carte abbiamo ancora il nome della vecchia associazione.
Sì,
come se questi dell'ATAR non sapessero che da 3 anni, quasi 3 anni, quella sede è la sede dell'associazione sportiva, insomma.
Assolutamente, le ovviamente, solite, i soliti pinocchi, come ben sappiamo,
di colpo soliti, sono diventati tutti ignori.
Difatti, esatto, mentre a fronte del continuo taglio di tutto, di welfare, stato sociale, basta vedere anche le buste paghe che cominciano comunque ogni tanto, noti sempre l'assenza di una ventina, 30 euro in più al mese ogni tanto, e allora quindi...
Adesso ho visto che tassano anche gli 80 euro di Renzi, sono diventati 68.
Assolutamente, purtroppo ci tassano tutto e continua a diventare una guerra per riuscire a tirare su uno stipendio che ti consenta di vivere, non di fare altro se non procurarti l'essenziale, cibo e comunque un po' di vestiario e almeno il minimo indispensabile anche per poter circolare, per andare a lavorare. Quindi vogliamo capire l'ATAR che cazzo vuole ancora, proprio onestamente.
Ma la maggior ragione è un posto come il quadrato, che in una situazione, cioè come il quadrato, come il ciurmo, come la sede del quadrato meticcio, insomma, come si può pensare che in un contesto del genere come quello di questo quartiere, dove i problemi arrivare a fine mese ce l'hanno un sacco di persone, dove le problematiche di cui tu parlavi sono molto sentite, andare a attaccare uno dei pochi posti presenti in questo quartiere che dà l'opportunità dello spazio anche in sé, oltre della questione sportiva, anche proprio dello spazio in sé, svincolato da un corrispettivo economico, cioè andando contro la logica del mercifichiamo qualsiasi aspetto della nostra esistenza. Un posto del genere che ovviamente in questo quartiere serve, cioè ce n'è bisogno, ce ne sarebbe bisogno di molti di più in realtà.
Esatto, ma in ogni quartiere, in ogni città, appunto, come partigiano...
E per nonostante questo viene attaccato e sgomberato dall'altro.
Assolutamente.
Vabbè, prima di cominciare con la lettura, ricordiamo che questa settimana continuiamo con la lettura di questo libro che abbiamo già letto in due puntate di Marco Rovelli.
Era abbastanza consistente.
Eravamo come voi. Storie di ragazzi che scelsero di resistere. Vi ricordo ancora velocemente quali sono i nostri contatti per comunicare con noi. Potete farlo al 380 47 16 299, è il numero di telefono a cui corrisponde una chat di Telegram. Ci potete scrivere appunto via Telegram oppure gli altri metodi classici, chioccio radiazione info senza il punto per comunicare con noi via Twitter, oppure c'è anche la chat sul sito di Radiazione. Questi sono gli strumenti che vi diamo a disposizione per scriverci, per entrare in contatto con noi durante la trasmissione e non solo. Quindi avete un sacco di strumenti per farlo, avete questa memoria storica formidabile che è Lucky, quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto di questa puntata di Memoria Resistente.
Assolutamente, io sono solo un narratore, la memoria storica fortunatamente è quella che cerchiamo di tramandare, anzi che speriamo ritorni in auge in ogni quartiere, in ogni città appunto, che sia ciurmo dappertutto, che non si pieghi alla volontà di chi vuole solo logica del profitto e che i poveri diventino sempre più poveri. Quindi eravamo avanti con la storia di Topolino, di questi ragazzi giovanissimi che intrapresero la lotta dura contro un occupante feroce e in un servo altrettanto imbestialito causa i suoi rovesci bellici sui vari fronti durante la Seconda Guerra Mondiale, se non si rifà appunto con ferocia sulla povera gente inerme. Ma purtroppo per loro ci fu anche chi non piegò la testa e iniziò l'aspra lotta per mandarli fuori dalle balle. Che poi i partigiani la prima volta li aveva visti a Villa d'Ossola, dice Topolino, l'8 novembre, il giorno dell'insurrezione, che il giorno dopo arrivarono perfino gli aerei a bombardare e il re di Misto Fabri lo torturarono e fucilarono a Pallanzeno con altri 5. Il re di Misto Fabri era un goloso comunista, se non sbaglio, tra l'altro. Luigi, che ancora non era Topolino, aveva sentito che c'erano dei tumulti ed era andato a vedere, perché lui era mica uno che c'aveva pure di qualcosa lui, e aveva visto un tedesco moribondo su un carrettino per portare le verdure, tremava smodatamente come un epilettico, e anche se Luigi non sapeva che cos'era un epilettico, aveva gli occhi per vedere quella cosa schifosa che è la morte. Il giorno dopo aveva seguito l'onda, quando tutti erano dovuti scappare da Villa d'Ossola, ed era andato verso la centrale di Pallanzeno, che c'erano già i tedeschi che giravano, e un tizio che scappava con lui gli aveva dato una berretta calibro 9, tienila poi me la ridai quando ci vediamo. L'aveva presa disarmando i carabinieri, ma adesso era più prudente non averla dietro. Quello era un boccia e non correva rischi, che poi insomma anche per il boccia non era il caso di averla, ma con il suo curai della Madonna se la lega in mezzo alle gambe e torna verso casa, che al ponte di Pallanzeno incontra una di quelle macchine scoperte che chiamano Shim Sham, insomma una Fiat con la cappotta. Sono tedeschi, lo vedono a distanza e gli fanno segno di avvicinarsi, che lui avvicinandosi, correndo, si accorge di avere le pallottole nel taschino, pensa adesso mi cadono, e invece non gli cadono. I tedeschi, quando vedono che è un boccio, lo lasciano andare, e allora lui va verso casa e nasconde la pistola nel casale diroccato vicino a casa, proprio vicino al ponte di Dresio. E adesso ce l'ha lì una pistola, e sai come ci si sente forti con quella, che già non hai paura di niente, con quella sei fortissimo, di cosa puoi aver paura con quella? Va nel casale di tanto in tanto a tirarla fuori in nascondiglia, se la guarda, se la strofina è sua. Non sa cosa può farci, contro chi e perché, ma è come sua sono le braccia e le gambe. Forse ci ha persino guardato dentro il buco della canna come pinne la pistola del tedesco. Fatto sta che il papà si accorge che va troppo spesso in quel casale come un santuario e scopre la berretta. Caccia degli urli che non ti dico, se la prende la dà agli amici che la diano i partigiani. Per me andare ai partigiani è stata un'avventura, come un western, dice. Se mi avessero detto chi sono i fascisti, gente come noi che mangia pusse, ben, non capisco il detto che c'è scritto, comunque ben vestiti e stanno meglio di noi. Non ho fatto il partigiano come il patriota convinto, sbarcava il lunario, poi mi sono trovato che stavo peggio che prima, e poi una volta che sei lì non puoi venire via quando vuoi. Ho cominciato a capire quando mi dicevano vai qua, vai là, passa a vedere. Una volta capito ad Anzola c'erano tedeschi fascisti, e sottolineo fascisti. Ad un certo punto sento sparare raffiche davanti alla cooperativa, c'erano 22-23 mitragliatori messi giù, in una roggia c'erano 4-5 ragazzi distesi per terra. Uno aveva la tuta ginnastica blu con la barba, me lo ricorderò sempre. Ecco, questo ti dice Topolino, se glielo chiedi quando ha cominciato a capire. I grandi lo proteggevano dalla morte però, il comandante Ugo in particolare aveva a disposizione che lui non vedesse mai qualcuno che muore. Come quella volta che è in una stalla a dormire tra i cavalli sente degli spari. Allora esce per vedere, succede. Arriva e vede un uomo per terra che grida «Vigliacchi, avete ucciso vostro fratello!» Saprà il giorno dopo che era una spia che aveva fatto prendere due partigiani a Pallanzeno. era stato preso e pensando che lo avrebbero ucciso era scappato, per cui gli avevano sparato. Ma non assiste all'agonia dell'uomo, un partigiano gli grida: vai a dormire. Quando arriva la Repubblica, Topolino fa il boccia, molla la di Dio e se ne va a Domodossola. Ero il boccia partigiano, chi mi baciava, chi mi prendeva in spalla, chi mi dava da mangiare, insomma tutti mi volevano vicino, specialmente quelli che avevano timore perché magari avevano fatto qualcosa contro i partigiani. E allora si ingrazzavano un ragazzino perché gli altri erano pusè, dritti e mica si lasciavano infinocchiare come un boccia. Prende dimora a Villa Tibaldi, dove prima erano i tedeschi e dove anche Arialdo aveva fatto la guardia. Stavo bene lì, mangiavo e bevevo. Poi passa qualche giorno, entrano i miei della Didio: hai abbandonato la squadra, ti fucilano di sicuro, scherzavano. Ma mi ero preso una paura, insomma sono tornato a Ornavasso con loro. Facevamo il servizio di guardia al passaggio a livello e le pallottole che fischiavano quando sono arrivati i tedeschi. A Ornavasso Topolino incontra il padre, anche lui era con la Valtoce, ma mica si erano mai incrociati. Topolino non sapeva che fosse pure lì un partigiano, si vedono allo spaccio dove lavano le sigarette. A 14 anni mica si fumava, suo padre lo vede con un pacchetto di tabacco, glielo prende e gli dà le sigarette in cambio, piglia queste che ti fanno meno male, e poi se ne va con la sua squadra. Il padre di Luigi era elettricista, lo avevano cacciato da due stabilimenti perché non aveva la tessera del fascio, tanto che i primi due anni di guerra aveva dovuto andare nel Bergamasco a lavorare la terra. E adesso che lo vede il partigiano, Luigi capisce. Non era solo per la povertà che lui non aveva la divisa di Balilla e piangeva perché non ce l'aveva. E il massimo che avevano potuto fare i suoi erano comprare i calzettoni verdi con la riga nera, che solo con quelli Luigi sentiva chissà chi. Capisce che anche qualcuno gliel'avesse comprata la divisa, non gli avrebbero permesso di metterla. Eh sì, i fascisti erano quelli che mangiavano, erano vestiti bene, che da Fontana doveva andare a piedi fino a Bertogno, che adesso è un passo, ma quei tempi era una distanza enorme, con la neve, gli zoccoli ai piedi, un freddo bestia senza mangiare, arrivavi a casa e non trovavi niente a mangiare. Quelli invece erano tutti bei rotondi e mangiavano, mi aveva una fame della Madonna. Poi arrivano i fascisti, che al ponte dove erano di guardia il Ghiringhelli viene sbalzato via da una cannonata, ma neanche un graffio, ed era bianco come se l'avessero messo in un sacco di farina. E più in su una cannonata porta via un angolo della casa dove adesso c'è il museo della Resistenza. E Topolino prende una scheggia nella gamba, che non ci fa caso, ma la scheggia c'è e poi comincia a gonfiare e a far male. Quando arrivano a Crodo, dopo tanti di quei chilometri di antirivieni, non sa come ha fatto, si butta su un mucchio di segatura per riposarsi. E lì è là la seconda e ultima volta che vede suo padre durante la guerra, che lui guidava un camion per portare in salvo chissà cosa. E poi alla cascata del Toci i tedeschi lo catturano, il papà, e decidono di fucilarlo, ma un istante prima della fucilazione altri partigiani tirano una bomba a mano ai fucilieri. Il papà di Topolino se ne fugge in salvo con gli stivali dei tedeschi, intanto anche Topolino riesce ad arrivare in Val Formazza per scappare, e ci arriva in moto poiché non poteva più camminare, poi giù in teleferica verso la Svizzera e sono salvi. Topolino è di quelli che tornano in Italia, arriva a casa di Vogogna, ma gli dicono che i fascisti lo cercano, e allora torna in montagna, ma la Valtoce non c'è più, e così trova la Redi, Brigata Garibaldi, e va con loro. Si becca anche un rastrellamento il 25 marzo che devono scappare, e mentre scappano su un sentiero cade una gavetta, il rumore segnala la posizione dei fuggiaschi, i tedeschi sparano e c'entrano un Topolino al piede. Lo caricano in spalla, lo mettono in una coperta e lo portano giù al paese di Ponti, una specie di infermeria. Ma qualcuno fa la spia, sento un casino che non capivo, tra il freddo, la fame e il sangue perso, mi sembravano i ragazzi che escono di scuola correndo, invece era la gente che gli bruciava il paese. I fascisti cercavano il ferito, hanno ammazzato una donna incinta col mitra, e poi uno che veniva all'ospedale di Omegna, che aveva in tasca una preghiera di partigiani che gli avevano dato una suora, l'hanno legnato negli stinche finché sono spezzate le gambe e poi l'hanno ammazzato. Doveva essere la preghiera del garibaldino, che aveva voluto il comandante della Garibaldi a Valsesia, Cino Moscatelli, corredata con tanto di icona di San Michele Arcangelo che trafigge il demonio. Con questo indemoniava i fascisti ancora di più. Entrano anche nella casa dove è Topolino. I fascisti, lui sta rinserrato in un buco dove si entra per un passaggio segreto dietro la credenza, ma gli va bene, che quando i fascisti se ne sono andati riescono a spegnere l'incendio e lo mettono in salvo. Passerà il resto del tempo prima della liberazione, prima in un buco in una grotta e poi su una cengia sotto un larice dove lo calavano giù la mattina e tornava a prenderlo la sera, che almeno la notte era meglio che dormisse una baita. Finita la guerra, Luigi si mette a lavorare e il suo lavoro sarà il contrabbandiere. Poi, ereditando il sapere paterno, diventerà un bravo elettricista e per molti anni girerà il mondo per i cantieri dove costruiscono centrali elettriche, ma sempre con la nostalgia per il contrabbando, per la solitudine della montagna, quell'intimità con la smisuratezza delle cime, per quel passare le frontiere di silenzio, di nascosto, da tutto e da tutti. Il mondo è nato senza frontiere, le frontiere le ha fatte l'uomo, la legge dell'uomo ti condanna. E la legge di Cristo non ti condanna mica però. Però la questione è che se ti mettono in galera non viene mica Gesù Cristo. La patria e le altre storie. Non amo parlare di me, mi dice Paolo Bologna, per 20 anni presidente dell'Ampi Domodossola, ma soprattutto autore di diversi libri legati all'esperienza partigiana, e che Paolo, come me, ama le storie degli altri, ascoltarle e intrecciarle. Tra i suoi libri c'è Il prezzo di una capra marcia, in cui, ispirandosi al modello della strada del Lavai di Nuto Revelli, vennero raccontate molte testimonianze dirette di partigiani ossolani. Il prezzo di una capra marcia era l'espressione che usò un contadino per dire di quando aiutava la gente a espatriare per le montagne in cambio di 1000 lire a persona. Il prezzo di una capra, appunto, di una capra marcia, si faceva per umanità. Quel contadino di Crodo, che si chiamava Secondo Iorda, era stato beccato dai tedeschi la volta che aveva dovuto far scappare un certo Mike Bongiorno. Qualcuno aveva fatto la spiata, 4 mesi a San Vittore e poi al campo di lavoro di Bolzano. Parlando però, Paolo mi racconta perché lui a 16 anni si unì ai partigiani. Avevamo le idee elementari, soprattutto fu la questione patriottica risorgimentale. Mio padre e i suoi fratelli erano stati combattenti nella prima guerra mondiale, c'era questo mito pompato al fascismo. Il maestro di scuola, per esempio, ci leggeva la poesia La Madonnina del Grappa e ci parlava dei tedeschi. Così era per me, ma per un ragazzo che faceva il pastore queste cose erano niente. Magari per lui era lo spirito di avventura o il fatto che qualcuno gli aveva detto che si poteva uscire da una vita di disagio, diciamo una forma di lotta di classe primordiale. Mio padre era stato ufficiale ed era stato chiamato per un corso all'inizio della guerra. Vede gli armamenti che sono gli stessi dell'altra guerra e dice: ma cos'è questo esercito grandioso di cui si parla? E queste cose ti entrano nella testa. Nel giugno del 43 mi mandarono in vacanza a Roma, dove avevo una zia e altri parenti. Era una bellezza, giravi come volevi e sentivo che là parlavano liberamente lamentandosi del regime. Qui dovevi sempre stare un po' attento, ti piantavano una grana anche se mettevi una sciarpa rossa. Là la gente, proprio nel centro del potere, parlava in quel modo e qualche domanda te la fai. Tanto è vero che quando sei venuto il 25 mi ricordo che ho pensato: chissà a Roma come saranno contenti. Dopodiché la venuta dei tedeschi è stata una specie di trauma, una vera e propria cesura. E da queste parti sono arrivati con la strage del Lago Maggiore. Non furono i media a dirne, ma le notizie arrivarono di bocca in bocca. Ancora mi ricordo uno che aveva una faccia bianca dallo spavento. Ecco il racconto della strage, a me personalmente mi ha dato davvero una botta e qui. Appunto la motivazione risorgimentale idealistica a combattere il tedesco. Poi mio padre era un ingegnere, libero professionista, un uomo in vista di Domodossola, non aveva aderito alla Repubblica Sociale. Io ho giurato al re, diceva, non giuro alla Repubblica. Ricordo che era andato a consigliarsi con un avvocato che era un colonnello di fanteria. Non si faccia questi scrupoli, dice lui, è tornato a casa indignato. Andò anche da un amico sacerdote, anche lui gli ha la stessa risposta. Ma è tornato a casa e ha detto basta, non sono più un ufficiale. Ha preso la sciabola, l'ha spezzata e l'abbiamo seppellita in cantina. Ogni tanto lo chiamavano l'ufficio politico, poi c'era il caffè Cabala, che apparteneva alla famiglia di un prete che lavorava col CLN. Per punirlo hanno punito il fratello chiudendo il caffè. Ecco, sulla saracinesca di quella maglia fitta si scriveva col gesso ed era diventato una specie di tableau delle vergogne dove ne ha sfottuto Monsignor Zoppetti, un prete del Rosmini. Invece di insegnare la via della virtù, insegna la via della Svizzera, avevano scritto. E poi mio padre. Io di tutto questo non risentivo, così sono andato un amico, un ex ufficiale di artiglieria alpina con cui si andava a camminare in montagna. E lui mi ha detto andiamo, era fine agosto del 44, un mese prima della Repubblica. Sono andato all'Alpe Lusentino, quella che adesso chiamano Domo Bianca, e lì c'erano dei militari che avevano abbandonato la caserma di Anzola. Mio padre non sapeva niente, non so cosa pensasse di un ragazzo di 16 anni che voleva stare con i partigiani. Anche per questo oggi non mi piace più di tanto raccontare. Ero finito nella brigata Matteotti, ma nessuno di noi che c'eravamo finiti aveva l'idea di chi fosse questo Matteotti. Poi siamo arrivati in Valvigezzo, dove di contrabbando erano arrivati dei bei mitra svizzeri. Lì troviamo una banda di una decina di persone uscite dalla Svizzera, tra cui 3 comunisti doc. Ci piazziamo in una vecchia colonia estiva, mentre pelavamo patate, uno di quei 3 ha cominciato a farci scuola di antifascismo e siamo venuti a sapere chi fosse Matteotti e ci insegnò pure quella bellissima canzone La Guardia Rossa. Durante la Repubblica sono stato con la Matteotti a Mergozzo, praticamente sul confine. Lì ho trovato il conte Fossa di Torino, che era stato mio compagno di classe. Sempre pettinato bene, una scriminatura perfetta, veniva in bicicletta da Masera. Un ragazzo cordiale, caro, gli è andata male, purtroppo, è morto alla funivia di Goglio per salire al Devero, cercando di fuggire dai tedeschi dopo la riconquista dell'Ossola. Nel frattempo io ero finito con la Valtocci, i partigiani cattolici, diciamo, perché mio padre, non so con chi aveva parlato, io ero venuto a casa in permesso, lui mi dice: ho combinato, vai con la Valtoce, che gli dava più affidamento borghese. E sono scappato con loro per la Svizzera, passando per il passo di San Giacomo. In Svizzera ho cominciato ad annusare l'aria di un paese democratico, c'erano conferenze, è stata una bella esperienza, diciamo che lì avevo capito di sentire vicino al Partito d'Azione. Poi siamo tornati in Italia pochi giorni prima della liberazione. Scorrendo le testimonianze raccolte da Paolo, si incontrano cenni più o meno ampi le motivazioni che guidarono la scelta partigiana, risuonano nella loro frammentarietà, con quelle che ho ascoltato direttamente dai miei ragazzi. Anche lì il caso che li risveglia del grande sonno, rapidamente, molto rapidamente, non saranno più quelli di prima. C'è come un istinto di libertà che si risveglia ad un tratto. Nella guerra, tra il 25 luglio e l'8 settembre, ancora dopo, sino al momento in cui arriva la cartolina per arruolamento con fascisti repubblichini. In quel periodo è come se il tempo subisse un'accelerazione brusca e improvvisa, e gli stadi di normale evoluzione dello spirito si addensassero come un vortice, un trapasso, per un'intera generazione che da un giorno all'altro, senza capir bene come si trova, la vita trasformata completamente.
E su quest'ultima frase molto evocativa ci prendiamo una pausa e vi lasciamo con un po' di musica, come ci piace dire, per riflettere su quanto abbiamo letto fino adesso. Voi rimanete sempre sintonizzati su Radiazione. Ci risentiamo tra qualche minuto.
love it to see everybody in the short skirt and shorts and chain and jeans. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. I'm my hometown, making worries the place. I'm my hometown,
eccoci qua dopo lo stacco musicale.
E prima di riprendere con la lettura vi diamo un aggiornamento. Questa domenica, domenica 15 di aprile, riapre la libreria 47 a Brescia. Per chi se lo fosse dimenticato, è stata quella libreria che è stata bruciata da parte di alcuni fasci a Brescia, appunto, vittima di un attacco incendiario con... Non so, mi ricordo se addirittura sono entrati, hanno accatastato dei libri, se non sbaglio, hanno dato fuoco ad alcuni a molti dei testi presenti nella biblioteca, quindi facendo, oltre il danno in sé provocato dall'incendio, anche poi un gesto abbastanza evocativo nel suo essere, cioè quello di bruciare i libri.
Sì, comunque... ricordo appunto tipo la scuola nazista di bruciare i libri che non erano ariani, diciamo.
Più o meno la filosofia è quella.
Assolutamente.
Quindi questa domenica riapre, ovviamente va tutta la nostra solidarietà ai compagni della libreria 47, siamo ben contenti che riapra e siamo ben contenti che non sia stato questo attacco a piegarli di un millimetro. E questo ci fa assolutamente piacere, anche maggior ragione noi che siamo un programma che fa dei libri la sua fonte principale di informazione.
Perché appunto queste testimonianze ormai le troviamo nei libri, perché purtroppo chi l'ha fatta di persona per i limiti d'età ormai sono sempre meno, e quindi è per noi sacrosanto ricordarli in ogni caso come se loro ci fossero sempre. Quindi continuiamo appunto con le letture dopo aver dato la solidarietà alla libreria 47 da parte di noi compagni di radiazione, e quindi appunto continuiamo a leggere le storie di questi ragazzi che hanno scelto di resistere. Giovanni Fabri, classe 1927, operaio di Villa D'Ossola, è il figlio di Redimisto Fabri, uno degli uomini fucilati a Pallanzeno l'11 novembre 43 dopo l'insurrezione di Villa D'Ossola. Il padre era un anarchico, ma Giovanni non sapeva niente di politica. Ricoverato per tifo all'ospedale, il padre andava a trovarlo ogni giorno. La mattina del 7 novembre arriva e gli dice: «Forse oggi è l'ultima volta che ti vedo». Apre il cappotto e gli mostra un mitra e delle bombe. «Io ero molto fiero di mio papà», dice Giovanni. Lo vede all'ospedale due giorni dopo, mentre lo portano fuori dall'archirurgia, senza sapere che lo portavano a fucilare. Tibaldi e Don Cabalà del CLN organizzano la fuga di Giovanni dall'ospedale. Si diceva che avrebbero fucilato tutta la famiglia Fabri. Poi viene nascosto nei sotterranei della stazione centrale di Milano, poi dalla nonna ad Almine fino ad aprile. «Quando i partigiani hanno fatto la calata al piano, nel settembre 44, mi sono messo dentro. Mi sono messo dentro perché erano i partigiani, penso che c'entrasse molto lo spirito d'avventura. Avevo solo 17 anni, non potevo avere ideali, nemmeno per vendicare mio padre. D'altra parte non riuscivo a capacitarmi, che era morto. Per me era come se fosse lontano e basta. Si arruola nella Garibaldi, nome di battaglia Jack, fa parte della seconda guardia rossa. Libero Solfrini, classe 1924, operaio di Villa d'Ossola, soldato nel 43, torna dopo l'8 settembre e riprende a lavorare alla metallurgica ossolana. Sono giovane e mi piace girare per i paesi. In una festa a Cardezza trovo gente che conosco che fa il partigiano e comincia a fare la staffetta. Porto informazioni, bombe a mano, quello che capita. A un certo momento ho capito che si doveva scegliere o da una parte o dall'altra e ho scelto questa parte. Non ho idee politiche, sono giovane come l'aglio in vita mia, ho sempre sudato e lavorato come una bestia. All'inizio dell'estate del 44 entra nella Garibaldi con Mirko, poi diventa caposquadra con Moro in Valle Anzasca. Gualtiero Caprilei, classe 1921, operaio di Villa d'Ossola nell'artiglieria alpina Jugoslavia. Poi entra nei Carabinieri Reali, nel settembre. A Moncalieri conosco una ragazza, alla quale voglio bene. Passo il tempo libero da lei e lì conosco uno che comincia a parlarmi dei patrioti, facendomi capire che è il risultato di un'esperienza ventennale di regime fascista che ci ha messo in queste condizioni dopo aver buttato il paese in guerra disastrosa. Tutte cose che io non immaginavo nemmeno, conoscendo meglio quell'uomo mi convinco che ha ragione e gli prometto di procurargli munizioni e un moschetto per combattere i tedeschi. Fino ad allora ero indifferente a questi problemi, anche se ero istintivamente avverso i tedeschi, specialmente dopo che li avevo visti occupare i nostri paesi l'8 settembre. C'è un sentimento di ribellione, ma senza la convinzione di doverli combattere. Di pattuglia a Torino va a Moncalieri per consegnare le armi e il collega lo denuncia per abbandono di posto. A ritorno lo arrestano come sospetto ribelle. Quella frase sospetto ribelle non la capisco. In sostanza ho cercato di aiutare chi combatteva i tedeschi. Perché mi arrestano? Mi tolgono le stellette e mi mettono nella cella numero 264 a Moncalieri. Lo mettono in attesa di giudizio in una caserma in Val d'Aosta, a San Marcel. Una notte, nel febbraio del 44, i partigiani entrano in caserma e disarmano tutti. È la prima volta che vedo i partigiani, o ribelli in carne ed ossa, tra quelli che avevano detto quell'uomo di Moncalieri. E il pensiero che sei stato processato dei fascisti, che ormai considero per quello che sono in realtà, mi viene l'istinto di scappare. I partigiani lo portano a Chivasso, di lì arriva Villa d'Ossola e poi col fratello Alberto a Pallanzeno, da vicari, e saranno rispettivamente il 13° e il 14° partigiano della banda di Barbis, dove commissario politico è Giovanni Zaretti. Orlando Corani, classe 28 di Vogogna, lavora alla Durmianca, grande industria chimica della valle, quando nel luglio del 44 uno dei militi fascisti di guardia alla fabbrica lo prende da parte e dopo aver capito che lui conosceva dei partigiani gli dice che vorrebbe disertare e andare con loro. Orlando aveva due cugini in Val Grande con la divisione Val d'Ossola di Superti e mette il milite in contatto con loro. Si incontreranno al ponte di Vogogna, il milite scompare, ma qualche giorno dopo, andando verso la fabbrica, rivede quel milite al posto di blocco e la decisione fulminea. Non entra in fabbrica, tocca anche a lui salire in montagna, così va anche lui in Val Grande, il suo nome di battaglia è Malombra. Alla fine della Repubblica d'Ossola, quando i fascisti e i tedeschi riconquisteranno la valle tenuta per 40 giorni i partigiani, Malombra sarà tra quelli che cercano di scappare in Svizzera per il Devero, salendo con la funivia da Goglio. Ma la funivia, per colmo di sfortuna, si blocca a pochi metri dalla partenza e i tedeschi, che sopraggiungono da basso in auto, mitragliano la cabina. Per salvarsi i partigiani si lanciano. Le raffiche li raggiungono mentre cercano riparo tra gli alberi. Muoiono in quattro. Malombra viene ferito a una gamba che va in cancrena per mancanza di cure, mentre i prigionieri tedeschi gliela dovranno amputare. Si salverà grazie alle donne fasciste di Vogogna che lo faranno scappare dall'ospedale. Ercole Guarisco, classe 1913, operaio di Bognanco nella forestale, sta lavorando al bosco di Trontano. Chiede un permesso di 3 giorni per andare a battere il castagneto, ma il maresciallo lo nega, su ordine del padrone del bosco, che è un squadrista di Domodossolo. Così scappa nel bosco, dove incontra i partigiani. Costantino Eccardi, classe 25, artigiano di Piedimulera, riceve la cartolina ottobre 43. Non sono andato perché già si sentiva qualcosa in giro, ne parlo con Zametti, che era scappato da Aosta dopo l'8 settembre, e mi propone di andare con lui a lavorare nel bosco, in un posto sicuro sopra Arola. Si imbarca a Orta. Quando la barca è in mezzo al lago, Zametti comincia a dirmi: quello che vedi non hai mai veduto, quello che senti dillo soltanto a me. Ero un ragazzo inesperto, non avevo mai visto niente, sono rimasto un po' perplesso, ma non ho detto niente. Fa il cuciniere nel bosco, fide 4-5 uomini con la divisa marrone e armati. Io comincio a demoralizzarmi un po', non ero mai stato via di casa. Zametti ha capito e mi dice: non aver paura, che siamo tra amici. Incontriamo Gino Moscatelli, il cugino di Cino, che mi sorride e mi dice: arruolato anche te? Arruolato su che cosa? Dico io. Ma come? Rispondo: non sei venuto qui con i partigiani? Sul primo momento resto perplesso, ma poi mi rassegno subito. Se mi ha parlato qui, starò qui. È così che ho partito per lavorare nel bosco. Mi sono trovato partigiano. Però devo dire che l'avevo nel sangue. Il mio povero papà è stato contrario alla dittatura, era sovversivo. Siccome avevo la fisarmonica, si sono messi a fare in mente di fare una canzone dei partigiani. Il Mario Fornetti di Cima Mulera, che è bravo maestro, l'ha composta e io gli sono andato dietro con la fisa, partigiani in tutte le valli. Era la prima fisarmonica che mi ha comprato mio padre. L'ho persa neanche un mese che ero lì. È successo quando sono arrivati i fascisti. Io sto dietro una Saint-Étienne che non conoscevo neanche. Mi dicono: Napoleone, la mitraglia si usa così e cos'ha, se si inceppa fai così e cos'ha. Mi metto in postazione, ma verso sera, tra l'usco e il brusco, arriva l'ordine di ritirata, perché erano già arrivati a Celio. Pensavo subito alla fisarmonica, ma dove eravamo noi le baracche, i fascisti bruciavano già tutte. E così è andata anche lei. Moscatelli mi ha promesso che se scampavo dalla guerra ne avrebbe regalato una nuova. Infatti, dopo la liberazione, mi ha dato una fisa nuova. Ho capito che sono andato via con la testa nel sacco, ero un ragazzo di montagna. Ho fatto solo la quarta elementare, però in quegli anni ho imparato bene tante cose, che si può fare sempre il bene, che è sempre meglio che fare il male. Lo dico sempre ai miei figli e spero che loro non facciano la vita grande che ho fatto io. Garibaldi, brigata d'assalto, tu che soldi dall'Italo cuore, per la patria, la fede e l'onore, contro chi l'ha maldetto e la tradì. Partigiano in tutte le valli, pronto il mitra, le bombe cammina, la tua patria travolta rovina, la tua patria non deve morire, giù dai monti discendi alle valli, se il nemico distrugge il tuo tetto, partigiano impugna il moschetto, partigiano non devi morire. Storia dalla pianura. La studentessa di via Padova. Io avevo due pensieri, primo la libertà personale che già dai 12 anni la menavo per conquistarla, secondo la libertà del mio paese, i miei due obiettivi erano questi qua. La paura ce l'hai, però è ancora di più la spinta a fare qualcosa a 20 anni. A 20 anni, dico, non so dopo com'è, però io sono sempre stata una che voleva fare qualcosa che andasse oltre la siepe, anche nella mia medicina poi, perché io ho sempre fatto una carriera brillante. La scelta partigiana di Claudia, fatta per istinto, per sentimento, per un senso viscerale di libertà, si compie alla fine della lotta contro le scuole speciali. La libertà è la spinta oltre la siepe, segnando quella continuità tra il prima e il dopo anzi dà senso al prima. E Claudia nel suo fare la neuropsichiatra è pienamente partigiana. Claudio Righerini ha 92 anni, ha una mente lucidissima e ordinata. Ti racconta che sembra lega un libro, dal modo di raccontare della sua voce, che si percepisce la volizione che ha attraversato la sua vita. Una donna che ha sempre saputo quel che voleva e che seguiva quel che sapeva, dritta come un fuso fino all'obiettivo. E la sua scelta partigiana non è che un vettore che ha posto il senso della sua vita, come un palinsesto, perché Claudio ha riscoperto la propria gioventù partigiana, la partigiana Marisa. Solo qualche anno fa, ricapitolando la sua vita, mettendo ordine tra le sue cose materiali, in fondo a un cassetto ritrova una parte di sé, e quella parte di sé è così decisiva. Ritrova i documenti partigiani, le foto e le lettere, e rimette ordine in quel fondamento della vita, perché in questo è stata veramente partigiana. Non deve far di quel flusso vitale di quei 20 mesi un feticcio, l'ha lasciato scorrere, ha tenuto viva la sua vocazione al fare e all'operare, in forme sempre nuove. Sempre guardando all'oggi, voltarsi indietro avrebbe tolto tempo all'urgenza dell'oggi. Del resto, quando le chiedi al di là degli eventi, delle sue paure, delle sue sensazioni più intime, salta sempre a raccontarti del dopo, della sua vita professionale. E questo proprio perché la lotta partigiana per lei non è stato un feticcio, ma una spinta propulsiva a fare della sua vita un'estensione della lotta. Ma appunto arriva il momento della ricapitolazione, come nel Nuovo Testamento, dove l'Apocalisse è letteralmente una ricapitolazione, un tempo che compie il tempo. E il flusso si riesce finalmente a fissarlo e si fissa nel racconto. Claudio nacque nel 22, alla fine di febbraio, in via Padova 36, quella via Padova che da piazzale Loreto va verso nord, dove nel 2000 abitano molti immigrati, e dove così era anche quando nacque Claudia, solo che gli immigrati allora erano napoletani. Dal sud comunque la famiglia di Claudia invece immigrava dal nord. Sua nonna, che si chiamava Claudia, era una trovatella come si diceva allora. Le suore l'avevano fatta studiare da levatrice, del resto l'orfanotrofio era erogato all'ospedale maggiore. Allora vigeva il costume che all'orfanotrofio si presentassero molte persone in cerca di moglie, e le suore erano ben felici di accasare le loro trovatelle. Potevano avere un futuro con le figlie di nessuno. A Claudia parve che avrebbe potuto averlo con un contadino della campagna lecchese, uno che i primi tempi del matrimonio a letto manco la toccava. Così un giorno Claudia andò a trovare le suore e una le disse: «Ma come, non sei incinta?» «Ma lui a letto non fa niente, mandamelo». E la suore istruì il contadino il tempo di avere tre figli, che per quello bastano 3 anni, e il tempo perché uno di loro muoia, fatto ancora assai comune tra le classi povere. La morte entro il primo anno, bastava un'enterite, dice oggi la dottoressa Claudia, si disidratavano, non si usava a trattarli, morivano come foglie quasi al 50%. Poi anche il marito morì di tisi, forte della sua professione rischiosissima, vista che allora non si andava a partorire in ospedale, si spostò in Brianza, dove si incontrò un altro uomo, con lui fece altri 3 figli maschi, e questi morirono piccoli tutti quanti, e una femmina, Angelica, che invece sopravvisse, e sarebbe stata la madre di Claudia. Dopo che anche il marito brianzolo morì di tisi, che allora era diffusa come oggi il cancro, annota la dottoressa Claudia, basta vedere le opere di Puccini per capirlo. Claudia decide che era giunto il momento della città. Un bel giorno caricò le masserizie, la figlia e 2 figli del precedente menage, che era andato a riprendersi dal collegio dove li aveva messi, e uno di quali uno morirà in guerra, l'altro pure lui di tisi. Andò a Milano, via Padova 36. Claudia mandò Angelica in una scuola per infermieri generiche, in modo da poter fare un corso di massaggio, e a quel tempo i massaggi li facevano quelli molto ricchi. Il padre di Claudia, Andrea, era emigrato a Milano, anche lui, con tutta la sua famiglia, ma dalla Emilia. La famiglia era di tradizione socialista e lui era diventato comunista, iscrivendosi al Partito Comunista d'Italia, subito dopo la scissione di Livorno del 21. L'anno successivo Claudio riuscì a farsi assumere Andrea nelle ferrovie con manovale. In ottobre, poco prima della marcia su Roma, ci fu l'ultimo grande sciopero prima del ventennio e i ferrovieri parteciparono in massa. Dopo lo sciopero, il 2 novembre, Andrea venne licenziato con la formula per scarso rendimento, che era il modo fascista per dire motivi politici. Da quel momento rimase disoccupato cronico. Angelica dovette lavorare in Foro Bonaparte, era lei che manteneva la famiglia. Adesso Andrea non trovava lavoro, come spesso accadeva agli antifascisti, e tutti i giorni andava al Greco dei suoi, che avevano lì un'osteria, e stava con loro fino al tardo pomeriggio. Restava con loro a parlare e intanto si beveva, e anche questo è un classico circolo vizioso: non si lavora, il tempo lo si riempie bevendo. Spesso c'erano ronde fasciste in giro, Andrea era conosciuto, l'avevano già minacciato qualche volta, finché nel marzo del 34, proprio davanti a casa, era sul marciapiede di fronte che stava per attraversare per venire in casa e i fascisti lo bloccarono.
E con questa chiusura, diciamo, di questo racconto, interrompiamo la lettura per questa sera, anche perché si sta facendo una certa per sapere la continuazione di questa storia. L'invito è continuare ad ascoltare il Memoria Resistente. Restate con noi perché adesso c'è un po' di musica e poi vi diamo gli appuntamenti per questo fine settimana. E torniamo allora in diretta per gli ultimi minuti di trasmissione. Questo è mercoledì sera, giornata che mercoledì intendo, che segna quello che si chiama il giro di boa della settimana, comunemente detto così. E allora andiamo un po' a vedere cosa fare di questo nostro fine settimana, perché gli appuntamenti sono molteplici. Allora cominciamo da questa sera, dove dalla Marzolo, dalle 8:30 fino alle 2 di questa sera ci sarà, di questa notte anzi, ci sarà un concerto, a seguire una jam session. Dalle 21 ci sarà un opening e jam di teatro. Alle 22:30 concerto di The Fick, I Las Flores Molestas. E dalle 24 fino alle 2 una jam musicale. Alle 2 si chiude, si spegne la musica, scrivono su Facebook i compagni della Marzolo, quindi venite presto, l'invito è quello di andare ovviamente. Passiamo poi a questa domenica, dove avrà luogo la grigliata di autofinanziamento della palestra popolare Chinatown, nella sua nuova sede in via Palestro 28C, all'angolo con la farmacia, praticamente parallela a via Tirana, dalle ore 12 alle ore 17, appunto, grigliata con anche bar a seguire. A fronte delle spese avute per aprire e sistemare lo spazio della palestra popolare Chinatown, abbiamo deciso di organizzare una grigliata di autofinanziamento. Cogliamo l'occasione per creare un momento di socialità e solidarietà nel quartiere Palestro. Invitiamo tutti e tutti a partecipare e confermare la propria presenza. Quindi confermate la presenza su Facebook se siete intenzionati a partecipare, e poi in ogni caso state sempre attenti alle varie attività che si organizzano in palestra, che non è solo luogo mangereccio, ma giustamente è anche luogo di sport. Quindi sicuramente ci saranno delle attività sportive che possono fare al caso vostro, quindi consultate il calendario, il palinsesto della programmazione della palestra, che lo trovate anche questo sulla pagina Facebook, e venite, al di là della grigliata, venite anche a partecipare all'attività che la palestra porta avanti in questa sua nuova sede. Ultima cosa, andiamo un po' più avanti con il tempo, ma è giusto cominciare a rilanciare la 3 giorni Chinatown Resiste, organizzata proprio dall'Infospazio Chinatown, che ci fa trasmettere
qua, permette appunto di
memoria resistente e la maggior parte dei programmi di radiazione. 28, 29, 30 aprile le date. Il 29 ci sarà la Casa degli Gnomi, spettacolo per bambini dalle 15, dalle 17:30 ci sarà la presentazione del libro Poema Pedagogico con Cristina Armati, dalle 20 grigliata, e dalle 21 ci sarà il concerto dei Gypsy Thief and the Renew Times Band. Per passare poi al 29 aprile, con intrattenimento per bambini sempre durante il giorno, alla sera cena palestinese e panini onti, e poi alle 21 proiezione del film palestinese Speed Sisters. Il 30 aprile invece si chiude con baby torneo di calcetto, presentazione di Correndo pensando a Nanna con l'autore Abatangelo, e poi un'altra grigliata sempre alle ore 20. Si chiude con un concerto degli Arctic Bahama Mama e del consorzio Suonatori Interinali. Questo è il palinsesto per questi 3 giorni, a cui ovviamente vi invitiamo caldamente a partecipare. Questi sono un po' degli eventi che ci sono in ballo da qui alle prossime settimane. Noi vi ricordiamo inoltre che, per riprendere le parti vecchie di questa lettura o anche di altre letture, trovate tutte le nostre puntate caricate sul sito di Radiazione sotto forma di podcast, quindi potete riascoltare qualcosa che vi siete persi, qualche passaggio che vi è mancato. Noi ci risentiremo poi mercoledì prossimo, sempre continuando la lettura di Eravamo come voi di Marco Rovelli.
Assolutamente.
L'appuntamento è sempre qua su radiazione.info, sempre alle 21. Intanto l'invito ovviamente è sempre stare sintonizzati su Radiazione, perché ci sono tanti altri bei programmi, e se non riuscite ad ascoltarli in diretta, appunto, poi vengono tutti quanti pubblicati come podcast, come anche l'intervista di questa mattina che spiega i fatti avvenuti alla sede di Quadrato Meticcio, proprio tramite la testimonianza di un compagno del quadrato. È una cosa, è stato un attacco abbastanza, cioè, sereno e inaspettato.
Beh, che chiaro.
Fortunatamente si è risolto in maniera abbastanza veloce anche per l'immediata risposta da parte di tante realtà del quartiere. Vi invitiamo ad ascoltare la testimonianza e ovviamente a portare anche solidarietà diretta
ai compagni del quadrato.
Ai compagni del quadrato quando organizzano anche serate o eventi, perché poi ricordiamo che queste cose servono per finanziare le squadre di calcio che permettono a tante persone del quartiere che altrimenti starebbero a casa di poter praticare liberamente lo sport. Con questo è tutto, noi ci risentiamo allora mercoledì prossimo.
Assolutamente sì. E che sventoli chiaramente
per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!